Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per avere subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutto allo stesso modo». Diceva anche questa parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: «Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno?» Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai». E parlò del Signore. Quando mi auguro che a casa vostra, portandovi questi foglietti che il parroco vi stampa, rileggerete questo testo del Vangelo, provate a rifletterci sopra voi e vi accorgerete che, come al solito, regge molto poco. Ma che va trovando? Che sto fatto? Gli raccontano, ha mischiato il sangue con i loro sacrifici. Pare sempre che questo Vangelo, che dovrebbe essere per noi la luce eterna, la luce di ogni secolo, poi si mette a raccontare fatterelli che hanno poco conto, e anche le parole di Gesù che seguono: se non vi convertirete morirete tutti quanti. Fate caso che questo passo, che peraltro quando andate a leggere i commenti nessuno sa commentare, intendiamoci, questo passo è pieno di morte. Stanno morti tutti quanti, quelli sono morti là, quelli sono morti sotto Siro e voi morrete, eccetera, eccetera. Sembra, come al solito, quelle pagine del Vangelo che invece di sollevarci l'animo ce lo deprimono. Ora, non ho la possibilità certo di dirvi i motivi, il modo e il come sono giunto a una diversa lettura di questo testo, credetemi un poco sulla parola. Però vi posso dire, vedete, che la prima cosa che ho notato in questo testo è la traduzione che viene data: mischiò il suo sangue con quello dei sacrifici, che non si capisce che vuol significare. Ma sangue, la parola sangue, come in italiano, noi abbiamo lo stesso sangue, noi sono di sangue diverso, vuol significare anche in greco razza, gruppo. E quindi forse il testo va letto nel senso che Pilato, rappresentante dell'impero romano, aveva messo insieme razze diverse, cioè esistevano popoli diversi che l'impero romano aveva unito insieme, quindi non mescolare sangue ma mescolare razze, un senso di comunità praticamente. Così anche per esempio il concetto dei 18 che morirono sotto la torre di Siloe, a noi poi interessa se erano 15, erano 18, no, là sta scritto 10-8. E tenete conto che 10 rappresenta sempre il numero della folla, cioè voi siete 10. Io e il diacono, che ci manca sempre qua, io e il diacono siamo gli altri 2 e insieme facciamo 12. Quindi quando si parla di 10 si parla del mondo, della folla, dell'umanità praticamente. 8, si parla di privilegiati, perché 8 persone erano nella barca di Noè, nell'arca di Noè, quando si venne il diluvio universale, e furono 8 che si salvarono. Allora vedete che il testo comincia a sciogliersi un poco e cominciamo a capire che forse qua il nostro Signore ha voluto fare una catechesi non sulla morte nel senso che dobbiamo morire, ma sul fatto di dire: state attenti, che probabilmente, guardate, il sacrificarsi, morire di 18 da una parte e quegli altri dall'altro, non cambia il mondo. Cioè l'affermazione forte di questo testo del Vangelo è proprio questa: ci sono tanti martiri nel mondo. Li conosciamo, martiri della politica, martiri delle guerre, gente che si è fatto uccidere per fare qualcosa, cominciava da Pietro Micca a finire al carabiniere che si fece ammazzare per tutti i martiri. No, dice il Vangelo, state attenti, che questo martirio non riesce a cambiare il mondo. Infatti lo sappiamo, perché la gente muore eroicamente e il giorno dopo stanno i farabutti che fanno tale e quale come facevano prima. E allora vedete, il problema che pone Gesù Cristo è molto semplice: la comunità non riesce a superare la morte. Questo è il senso, secondo me, di questo testo. Lui dice, guardate, Pilato ha mescolato insieme delle razze, l'impero romano ha unito, ma si muore comunque, non c'è salvezza. Quegli altri, quando si riferisce a quelli di Siloe, hanno fatto, che sono i religiosi praticamente, pure loro si accomunano nella Chiesa, nelle loro chiese, oggi nella Chiesa proprio di Roma, ma non superano la morte. Questa mi pare la grande lezione: la comunità umana non salva dalla legge della morte. Come si supera la morte? Venite da me, dice nostro Signore. E allora ecco che qua oggi è annunciata la sua resurrezione. Se voi vi affidate allo Stato, vi affidate alle comunità, vi affidate alle cose, state attenti, o da una parte o dall'altra. Si muore tutti. Voi vi affidate, che posso dire, a un'associazione, a un'organizzazione, via discorrendo. Io mi affido casomai alla comunità dei sacerdoti, dico, voi morite e io muoio. Ma se crediamo in Cristo, la morte non ha più senso. Ecco che convertitevi e venite da me. Cioè passate dalla comunità alla comunione. Questo è il grande mistero della nostra fede. Guardate, noi ci badiamo molto poco. Perciò non sappiamo valutare anche la nostra piccola esistenza. Un matrimonio che cos'è, per esempio? Un matrimonio non è altro che la sperimentazione della comunità, che purtroppo fallisce continuamente, lo sapete meglio di me che vi siete sposati, ma in vista della comunione. Il sacramento del matrimonio è sacramento di comunione, non di comunità. I canonisti hanno inventato la storia del contratto matrimoniale, no. È comunione, cioè è qualcosa che va oltre, e credere a una vita che va oltre la morte, credere a una vita che va oltre il fallimento del matrimonio, che purtroppo avviene molto spesso. E allora vedete che sia nella comunità civile, sia in quella religiosa, si continuerà sempre a fallire. Noi non troveremo, anche se vi sono dei martiri, anche se delle persone offrono la loro vita per gli altri, questo fatto umano non vale a cambiare la situazione. E voi guardate nel mondo da millenni, da quando c'è la storia, c'è sempre un martire, un uomo che ha dato se stesso tutto. Però alla fine siamo sempre allo stesso punto. Dunque, il nostro Signore conclude dicendo, state attenti, non è l'umana potenza che riesce a creare una forza tale da non farvi morire, non è neppure la legge religiosa. Attenzione, la legge religiosa, non sono i precetti, non è l'uniformità nella Chiesa che vi fa salvare la vita. Noi purtroppo nella nostra Chiesa, vedete, ci adagiamo un poco nelle regole, abbiamo piacere di stare in pace col codice di diritto canonico. Allora, andare a messa la domenica io ci vado, non mangiare carne il venerdì io non la mangio, fare questo, ma non cerchiamo la comunione. E quella obbedienza non vale niente, niente. Quando andremo avanti al Signore, non porteremo il certificato di buona condotta firmato dal parroco o dal papa. No, porteremo solamente la comunione che abbiamo nel cuore. E se nel mondo abbiamo amato, ci siamo uniti con gli altri, sappiamo perdonare e cercare che gli altri vivano, vivere e far vivere. Se abbiamo fatto questo, nostro Signore ci fa entrare. E noi diremo, ma io sono stato ogni volta a messa domenica, ma io ho fatto le cose. E si è scritto un passo del Vangelo, dice, ma noi stavamo sempre vicino all'altare. E dice il nostro Signore, ma chi va conosciuto male? Perché la morte si vince con l'amore. dice un passo della Bibbia molto bello, l'amore che gli sposi in genere lo vogliono essere letto al matrimonio, l'amore vince anche l'inferno, cioè vince anche gli inferi, vince anche la morte. Sì, ma non l'amore per fare con i violini e con gli applausi, no, l'amore concreto, quello che ogni giorno ci permette di esistere insieme con gli altri e anche a costo di pagare con gli schiaffoni che il mondo continuamente ci dà, noi continuiamo a far vivere il nostro prossimo. La cosa più bella, ve lo posso dire con chiarezza, perché lo sperimento da 40 anni è veder crescere intorno a sé la vita. Allora ecco che viene la seconda parte, attenzione mossa a questo passaggio, perché poi sta questa parabola, c'è una parabola, il film, ma che vuoi questa parabola? E invece no, invece quella parabola è diretta proprio a me in particolare, cioè a quelli che morirono sotto Silo e lì, come dice il fatto, e mi dice una cosa molto bella: tu eletto, dice a me nostro Signore, tu prete, cura la rivelazione, interessati della vigna del Signore, ecco l'immagine, interessati della ficaia. Perché in greco, vedete, la ficaia si chiama siuche, siuche significa la dolce. Interessati della rivelazione, che è la dolcezza che ho mandato a te. Interessati della rivelazione che è come un'acqua corrente, Siloe era la dolce acqua che scorreva. Cioè, io tengo in mano il Vangelo, vedete, la mia vita la impegna a studiare questo. Questo è il mio coltivare la ficaia. E questo è il fico, la pianta di fico che il nostro Signore sta guardando. Allora mi dice, amico mio, cerca di impegnarti a coltivare, a seguire, a far fare frutti. Non ti accorgi che questo non dà frutto? Sono 3 anni che non dà frutti. E tu non fai niente, come dire, ma ci rendiamo conto che la nostra Chiesa sta degradando continuamente? Però nessuno zappa. Però nessuno si impegna a potare e a fare andare avanti le cose. Questo è l'attacco violento di questa parabola a me e a tutti voi che siete anche interessati a questo. Perché non c'è la verità di nostro Signore, non entra nelle nostre vite? Perché non riusciamo mai a sentirci supportati da nostro Signore? Perché non lo conosciamo. Perché non lo conosciamo? Io dico sempre, noi siamo trovatelli di Dio, sappiamo di avere un padre ma non sappiamo chi è. Allora io vi domando, scusate, ma voi avete mai cercato di approfondire la vostra fede? O vi siete fermati all'abitino della prima comunione? Domandatevelo, perché quella rivelazione di Dio che sta nelle mie mani con questo libro sta anche nelle vostre case, sta nei vostri cuori. Vi siete mai confessati di non aver cercato Dio? Qua ci confessiamo solo i peccati di diritto canonico. Ma nessuno si confessa e dice, io tengo mio padre e non l'ho mai voluto conoscere, e non lo vado a conoscere, non lo vado a trovare, non ci vado a mangiare insieme. E allora dice, ah, quello non si fa mai la comunione, non se la facesse, dico io. Ma il punto importante è se lui sta cercando comunione con Dio. E questo purtroppo, vedete, è la base del nostro fallimento. Ecco, allora questa parabola si rivolge a voi e a me. Zappiamolo questa dolcezza che abbiamo nel cuore. In fondo a noi quante volte diciamo Signore aiutami, quante volte sentiamo il bisogno di una mano che ci carezzi nel momento della difficoltà, quante volte sentiamo il bisogno di un braccio che si sostenga nel momento in cui ci rompiamo le gambe. Ebbene, però vogliamo cercarlo, vogliamo zappare intorno a questa pianta che sta nel nostro cuore e che sarà la nostra scrittura. E ti sono 40 anni, vedete che faccio catechesi sulla scrittura. Vedete quante persone ho incontrato, in certi momenti ho avuto anche 50, 60, 70 persone che venivano. Poi alla fine mi trovo sempre intorno 10, 15, 20 persone. A me non interessa, perché quelle che Dio vuole mi rimanda. Però quanto è mortificante accorgersi che la gente non cerca. Mortificante perché uno si accorge che quello muore. Questa è la morte di cui si parla qua dentro, non la morte è quello che si porta al cimitero. E noi siamo, molti di noi sono morti dentro e poi si lamentano. Io mi rendo conto che molti poi vengono e dicono aiutami e tu non sai come aiutarli, perché ormai sono tappate le orecchie, non c'è più allenamento a leggere. È come se uno venisse da me e non avendo mai voluto studiare nemmeno l'aritmetica, ve ne spiegano le equazioni di secondo grado. Come faccio io a spiegargliela? E molte volte, vedete, non si riesce a dare aiuto alle persone perché le persone non sanno ascoltare. Ecco la parabola, vedete, questo è l'importante di questa parabola. Allora guardate ora la finezza dello scrittore. Dice, tu devi dare, metti circoncime vicino, pare una battuta letteraria. Il concime è lo sterco, non ve lo ricordate, non è il concime chimico dentro le buste che si compra qua al mercato. Era lo sterco degli animali. Tu non ci metti vicino lo sterco del mondo, quello che tu consideri sterco del mondo. E invece quello è vivacizzante. Quello ti darà forza alla tua parola. Allora usciamo da questa metafora e andiamo in concreto. Il nostro Signore dice a me, questa gente sono tutta una mappata di ignoranti, lo sai, nessuno di loro è in grado di poter studiare la Bibbia, di capire questo, di approfondire. Allora io mi metto qua e dico, io sono un uomo colto, io sono un uomo preparato, io sono questo, è la pianta secca. E dice il nostro Signore, parla con loro. Parla con quello che tu consideri sterco e diventerà concime. Parla con l'umanità. Guardate la presunzione della Chiesa di oggi, la quale non domanda mai a voi che ne avete capito del matrimonio, della società, della politica, dell'assistenza. No! Quattro monsignori si siedono a Roma e scrivono un documento. E voi ve ne fregate del documento e il documento muore come quest'albero di fichi. Nella Chiesa si è sempre detto c'è il sensus fidelium, significa il vostro convincimento, il vostro sentire la fede, perché lo Spirito parla dentro di voi e io devo chinarmi a questo sensus fidelium. Io devo interrogare voi e chiedervi ma che ne pensate della famiglia, ma come avvertite la generazione dei figli, ma come sentite la cosa, perché voi siete quello sterco che diventa concime. E allora ecco che il vero teologo è un teologo che ascolta. La teologia non si fa nelle biblioteche, si fa nei confessionali, dove si ascolta il guai del mondo, si ascolta però anche la luce del mondo, perché tante persone nella loro ignoranza vi danno un raggio di luce. Poi casomai io mi siedo dietro la scrivania a scrivere quelle cose, le devo organizzare, ma quello è un lavoro maccheronico. Il vero lavoro è l'ascolto. Ecco quello che vuol significare metti il concime sotto il fico. E la comunione allora non si costruisce disprezzando il mondo. Noi guardate purtroppo la Chiesa di Roma, spero che ora con questi nuovi pontefici sappia capire questo, vi rendete conto come si è divisa la gerarchia da noi. Come voi il vescovo lo sentite lontano, lo sentite estraneo. Lui sta nell'episcopio e voi state nelle vostre case, e invece no. Se voi non entrate nell'episcopio, l'episcopio è come quell'albero che secca e che non dà frutti. Non vi si può disprezzare il mondo dicendo voi siete edonisti, è venuta una bella parola che ci riempie l'aria, voi peccate, voi fate... Calma, 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 voi siete figli di Dio e dentro di voi parla lo Spirito. Sì, direte 90 fesserie su 100 frasi che avete detto, ma forse una voce di verità la dite. E quella voce di verità diventa feconda per me, perché allora veramente non faccio le teologie scritte intellettualmente, ma cerco Dio attraverso il contatto che ho avuto con voi. Bisogna ritornare un po' al sentire del popolo. Io me lo auguro che il nuovo Papa abbia questa sensibilità e si smetta che un gruppo di 4-5 teologi di palazzo stabiliscano le cose che non hanno mai capito. Perché se non si scende in mezzo al popolo, se non si vive parlando con i dolori e con le gioie del mondo, non si può fare teologia. Ecco, vedete, questo è, mi pare, il significato, è la buona novella di questa volta. Uniamoci. Io ho bisogno di voi e voi avete bisogno di me. Cerchiamo di incontrarci, perché così noi faremo frutti di vita eterna.